Vorrei che aprissimo la Bibbia in Esodo, al capitolo 3. Leggo dal primo versetto. Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio, a Horeb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse, ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione, e come mai il pruno non si consuma. Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse, Mosè, Mosè. Ed egli rispose, eccomi. Dio disse, non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è il suolo sacro. Poi aggiunse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Questo brano descrive l'incontro tra Mosè e l'angelo del Signore. L'angelo del Signore, il Signore che poi trasmetterà a Mosè la chiamata di andare a liberare, da portare fuori il popolo di Israele dall'Egitto, dalla schiavitù. E questo incontro ha parecchi aspetti, diciamo, miracolosi, ma il primo, quello che salta più all'occhio, è questo pruno, questo cespuglio, questo arbusto che brucia, che è in fiamme, ma non si consuma. La cosa è talmente strana che Mosè ne è attratto, è incuriosito da questo pruno che brucia ma non si consuma. E quindi Mosè decide di avvicinarsi per vedere questa grande visione. Se posso fare una piccola parentesi, voi sapete che io sono un ricercatore, lavoro in università con le piante, sono un biologo e quindi studio come funzionano le piante. E noi scienziati, per professione, quando guardiamo qualcosa, un fenomeno, la prima cosa è che ci poniamo una domanda, perché? Perché una cosa funziona in un certo modo o funziona in un altro modo. La stessa cosa succede nell'uomo, la vita, la storia dell'uomo è costellata di scoperte, di fenomeni che si sono studiati per capire come funzionano. E come mai ci interessa così tanto capire come mai le cose attorno a noi vanno in un certo modo o ci sono determinati fenomeni? Come mai ci interessa sapere la struttura dell'atomo? Come mai ci interessa studiare le galassie? Come mai ci piacerebbe andare su Marte? Perché tutti questi sono, come dire, sono dei fenomeni che ci incuriosiscono, sono dei misteri che attraggono la nostra attenzione. E poi qui potremo distinguere tra misteri, cioè tra fenomeni che possiamo in qualche modo capire, possiamo in qualche modo spiegare, e dei fenomeni che invece che non potremo mai spiegare. Per esempio, l'ipotesi, che ne so, di andare su Marte non sembra un'ipotesi così assurda. Le conoscenze che noi abbiamo adesso ci fanno pensare che probabilmente riusciremo a mandare un uomo su Marte. Però, dall'altro lato, con le nostre conoscenze di adesso non possiamo pensare di studiare, che ne so, le forme di vita su un pianeta che è lontano 100.000 anni luce, perché non riusciamo neanche a vederlo. O non possiamo, che ne so, studiare la vita sociale delle formiche quando c'erano i dinosauri, perché non riusciamo a studiarlo quel fenomeno. È un mistero che con le nostre conoscenze, i nostri strumenti, non riusciamo a comprendere. E quindi è un mistero che rimane tale. E invece ci sono altri misteri che invece forse siamo in grado di capire, di spiegare. E siamo attratti sia dai misteri che possiamo spiegare e siamo attratti anche dai misteri che non sappiamo, non siamo in grado di spiegare. È logico che però qui c'è una questione, nel senso che in entrambi i casi noi ci basiamo sulle nostre conoscenze per spiegare questi misteri. E non sempre questo è giusto, non sempre questo funziona. Quando c'è un fenomeno che riusciamo a comprendere, che è vicino, allora noi ci sentiamo motivati a usare le nostre conoscenze per spiegarlo. Quando il mistero invece è molto lontano o è davvero insolvibile, la nostra conoscenza arriva fino a un certo punto e poi ci abbandona. Questo fa parte di noi, siamo fatti così, però non necessariamente è sempre giusto. La storia nella Bibbia ci descrive di persone che hanno avuto questo approccio, questo incontro con il mistero, e non sempre hanno fatto nel modo giusto. Se pensiamo per esempio ad Adamo ed Eva, nel giardino dell'Eden, di fronte all'albero, di fronte al serpente che gli diceva cogli il frutto di quest'albero, di fronte a questo mistero che l'uomo, Adamo ed Eva, non riuscivano a spiegare, il serpente li ha spinti ad andare oltre, ad affrontare questo mistero con le loro conoscenze minime, piccole. Difatti, per esempio, in Genesi, quando il serpente parla ad Adamo ed Eva e gli dice di nutrirsi dell'albero, Eva gli risponde dicendo no, non possiamo mangiare, perché poi il Signore ha detto che non possiamo mangiare e poi ne moriremo. E il serpente invece risponde, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. E quindi quello che fa il serpente è stimolare Adamo ed Eva a cogliere di questo frutto, anche se loro con le loro conoscenze non riuscivano a comprendere questo mistero. Gli dice, guarda che invece accrescerete le vostre conoscenze prendendo di questo frutto, e questo è il peccato. L'opportunità di diventare sapienti come Dio è un'opportunità che Adamo ed Eva non lasciano perdere, e sbagliano in questo. La nostra ragione, le nostre conoscenze sono buone quando noi cerchiamo di spiegare quello che ci circonda, però nel momento in cui noi ci poniamo di fronte a questi misteri con le conoscenze nostre, dicendo bastiamo noi, allora lì sbagliamo. Quando il creato, il vaso, dice io sono il creatore, io sono il vasaio, e quindi io sono bravo, io capisco tutto, io che sono stato creato capisco tutto, in quel momento sbagliamo. E al Signore questo non piace, ed è molto chiaro che a Lui non piace. Chiusa la parentesi, scusate. Era solo per spiegare meglio il rapporto che c'è tra l'uomo e il mistero. Torniamo al nostro mistero, al mistero di Mosè, il pruno ardente. Mosè è nel deserto e vede questo alberello che brucia ma non si consuma. E Mosè, in un certo senso, ci sembra come uno scienziato, cioè è attratto dall'inspiegabile, dal mistero, questo mistero di questo albero che non si consuma. E Mosè cosa dice al versetto 3? Vediamo che Mosè parla e dice, ora voglio andare da quella parte per vedere questa grande visione. E come mai il pruno non si consuma? Nell'altra versione, nella Nuova Diodati, c'è scritto che Mosè dice ora io mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo. Mosè decide di fare qualcosa, vede il miracolo, vede il mistero e decide di avvicinarsi. Naturalmente il pruno non era proprio lì davanti a lui, era un po' più scostato, e quindi lui decide di dirigere la sua attenzione e di spostarsi verso questo pruno che brucia. È attratto dal mistero, da qualcosa che non riesce a spiegarsi. Un mistero che è vicino a lui, è lì, ok? È sotto i suoi occhi. E perché Mosè decide di avvicinarsi a questo pruno che brucia? Perché ha capito che l'angelo del Signore, da quello che leggiamo, sembrerebbe di no. Noi lo sappiamo perché c'è scritto prima, ma lui non lo sapeva, non aveva letto, non c'era il manuale. Mosè è attratto dal pruno perché non si consuma. Non c'è scritto voglio avvicinarmi perché lì c'è il Signore. Dice io voglio avvicinarmi perché c'è un pruno che brucia e non si consuma. È attratto da un problema di chimica, di fisica. Non è attratto da un mistero spirituale. Ok? E quindi Mosè coglie con le sue conoscenze solo l'aspetto materiale del mistero, ma non coglie l'aspetto spirituale del mistero. E quindi decide che deve avvicinarsi perché deve studiare questo fenomeno. Deve capire meglio, deve usare le sue conoscenze per comprendere. Adesso io mi chiedo e vi chiedo, quante volte ci ritroviamo in una situazione come questa? Quante volte abbiamo di fronte a noi un pruno ardente che non si consuma? Qualcosa di inaspettato, qualcosa di strano, che non riusciamo a spiegare. Oppure quando ci capita un dolore, una tragedia, un qualcosa che ci spiazza, che non riusciamo a comprendere con le nostre conoscenze. E quindi la nostra risposta di fronte a questo pruno che appare nella nostra vita è sempre, spesso, la domanda perché? Come mai? Ho trovato due riferimenti nella Bibbia, ma nella Bibbia è pieno di perché, di domande, di uomini che dicono perché. Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Salmo 88, i miei occhi si consumano di dolore, io ti invoco ogni giorno, Signore, e tendo verso di te le mie mani. Perché? E nel cercare di rispondere a questi perché, cosa facciamo noi come ha fatto Mosè? Ci muoviamo, ci avviciniamo. Prendiamo l'iniziativa. Mosè cosa ha fatto? Mosè, lo scienziato, di fronte al mistero, ha scritto un progetto. Come i ricercatori noi in università dobbiamo scrivere un progetto perché qualcuno ci dia i soldi per fare la ricerca. Mosè ha fatto lo stesso, ha steso un programma. Adesso io mi muovo, vado lì, perché devo studiare questo fenomeno che il pruno brucia ma non si consuma. Ha definito la sua iniziativa sulla base delle sue conoscenze, di quello che lui sapeva. Delle conoscenze che aveva o che non aveva in realtà, e nel fare questo abbiamo visto che in qualche modo sbaglia, ok? Tant'è vero che Dio interviene e gli dice alt, perché c'è un modo giusto di procedere e Mosè stava procedendo invece nel modo, diciamo, sbagliato. Infatti il versetto 4 diciamo, vediamo che il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e lo chiama per nome: Mosè, Mosè. Mosè rispose, eccomi, e Dio disse, non ti avvicinare. Dio è lì, in mezzo al miracolo. Non è a fianco, ma è in mezzo al miracolo, è in mezzo al pruno che brucia. È in mezzo a questo fenomeno misterioso e parla con una voce udibile e chiara e chiama Mosè per nome e lo invita a fermarsi. Perché non vuole che questo programma di studio che Mosè ha definito vada avanti, perché è basato su qualcosa che non va bene. Quel pruno ardente è terreno che compete a Dio. E lì, in quel punto, valgono le regole che Dio dà, non le regole che l'uomo decide. In questo mistero, nel miracoloso, è Dio che regna. E invece noi arriviamo come un bulldozer. Vogliamo sfondare tutto, capire tutto con la nostra ragione, i nostri piani, i nostri strumenti, e vogliamo mettere tutto a posto, mettere tutte le caselle A, che poi diventa B e poi diventa C, chiaro, no? E invece no, Dio non funziona così, Dio non è così. Dio con la sua grazia e la sua misericordia invece ci ferma, ci chiama per nome, ci parla, perché lui sa, nella sua onnipotenza, nella sua conoscenza infinita, lui sa che con la nostra piccola sapienza, con la nostra piccola intelligenza, in quel mistero ci perderemmo, perché non siamo in grado di spiegarlo in realtà. Primo Corinzi 2, dal versetto 12. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui, e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Abbiamo bisogno di Dio per affrontare il mistero. Abbiamo bisogno del suo spirito perché ci insegni a vedere con i suoi occhi, a descrivere il mistero ma con i suoi occhi. Andando un pochino avanti, sempre in Primo Corinzi, capitolo 9. No, non ho scritto il capitolo, comunque non importa, lo leggo io. Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti chi tra gli uomini non conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo, che è in lui? Così nessuno conosce cose di Dio, se non lo Spirito di Dio. È lo Spirito Santo che ci insegna a affrontare questo mistero. Non sono le nostre conoscenze, non sono il nostro ragionamento. E quindi è come se ci fosse un mistero dentro il mistero. Davanti al mistero del Signore, noi abbiamo bisogno, davanti alle cose che non riusciamo a comprendere, a questi pruni ardenti che bruciano ma non si consumano e che ci sono nella nostra vita regolarmente, abbiamo bisogno del Signore. Quindi davanti al mistero del Signore noi abbiamo bisogno del Signore. Abbiamo bisogno del suo Spirito per trovare il Signore in quel mistero. Sembra un gioco di parole, è un po' contorto detto così, però nel mistero del Signore noi abbiamo bisogno del Signore per trovare il Signore nel mistero, perché sennò ci perdiamo. Per capire, noi abbiamo bisogno del suo Spirito per capire che in quel mistero è Dio che regna. Anche lì dove brucia qualcosa che non brucia. Dio, cioè, si rivela non tramite delle spiegazioni, dei concetti, dei ragionamenti, delle equazioni, qualcosa di chiaro che sappiamo già, che possiamo dare per scontato, ma si rivela attraverso dei misteri che solo il suo Spirito ci può aiutare a comprendere. Infatti si rivela non attraverso un cespuglio che brucia e poi diventa cenere, ma attraverso un pruno che brucia ma non si consuma. È logico che quando noi ci troviamo di fronte nella nostra vita un pruno ardente, qualcosa che brucia, qualcosa di misterioso, incontriamo un'altra difficoltà. Nei momenti di difficoltà delle prove, quando sono forti i nostri perché, non è il perché il sole sorge alle 7.50 e non alle 7.51, ma perché nella mia vita succedono queste cose, quando perché sono forti, quando forse siamo quasi disperati di fronte all'immensità di questi misteri che ci sono nella nostra vita, forse lì è il momento più difficile, è un momento difficile per noi per sentire la voce del Signore. Il Signore parla in mezzo al pruno e parla a Mosè, lo chiama per nome. E, almeno nella mia esperienza, nei momenti di difficoltà abbiamo più difficoltà a capire, a sentire la voce del Signore. Ed è ancora più difficile in quei momenti mettere da parte la nostra ragione, la nostra sapienza, e affidarci solo allo Spirito Santo perché ci illumini. Però il Signore ci aiuta anche in questo. Il Signore non ci abbandona nei momenti di difficoltà, e anche in quei momenti, da dentro il pruno, da dentro il mistero, da dentro il fenomeno che non riusciamo a spiegare, ci parla e ci chiama per nome. E cosa fa? Cosa fa il Signore con Mosè quando parla? Gli dice di non avvicinarsi, però poi aggiunge qualcosa. Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è luogo sacro. E qui arriviamo al punto di come mai abbiamo deciso di portare il messaggio adesso e non dopo. Il luogo che Dio ha scelto per manifestarsi, per rivelarsi in mezzo al mistero, è un luogo sacro. Un terreno che si può calpestare solo con umiltà, rispetto, cioè il Signore chiede a Mosè di togliersi i calzari e di prostrarsi, di adorare. Il luogo in cui il Signore si manifesta in questi misteri, in questi pruni che bruciano e non si consumano, è un luogo sacro. È il luogo in cui c'è il Signore. E dove c'è il Signore c'è adorazione. Tant'è vero che il Signore chiede a Mosè non di avvicinarsi e basta, cioè non di non avvicinarsi e basta, ma di smettere di avvicinarsi secondo quello che aveva deciso Mosè, di togliersi i calzari e di fare quello che il Signore gli chiede, cioè di adorare. Tant'è vero che il Signore aggiunge: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, io, il grande io sono. Colui che è, che era e che sarà, e lui è lì nel mistero e va adorato. In quel fenomeno che ha attratto tanto Mosè c'è Dio e c'è adorazione. La nostra ragione non ci arriva, non ci aiuta a comprendere questo fenomeno. Anche quando viviamo gioie e dolori e non riusciamo a spiegarci i motivi, né della gioia né del dolore, dove le nostre conoscenze non arrivano, là regna il nostro Dio e là Lui merita, e anzi chiede, di essere adorato. E quindi anche quando abbiamo difficoltà a sentire la voce del Signore in mezzo al mistero, però ricordiamoci, incoraggiandoci, che il Signore è lì presente e va adorato. Questi misteri che capitano appunto nella nostra vita possono essere e che ci spingono all'adorazione, possono essere momenti piacevoli e che ci spingono all'adorazione gioiosa, ma possono essere anche momenti tragici in cui però può venire un'adorazione che è comunque adorazione, anche se non è gioiosa. Scusate, perdonatemi il termine. Per esempio, nel Salmo 145 c'è un esempio di, possiamo chiamarla, adorazione nella gioia. Io ti esalterò, mio Dio, mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno. Ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome per sempre. Il Signore è grande e degno di lode eccelsa, la sua grandezza non la si può misurare. Oppure nel Salmo 71, o Dio, non allontanarti da me. Mio Dio, affrettati a soccorrermi. Siano confusi, siano annientati gli avversari dell'anima mia. Siano coperti di vergogna e disonore quelli che desiderano il mio male. Ma io spererò sempre e a tutte le tue lodi ne aggiungerò altre. C'è un momento che non riusciamo a comprendere, ma scaturisce un'ulteriore lode. Di fronte all'immensità della persona del Signore e alla piccolezza nostra sorge adorazione. E questa adorazione è legata al fatto che Dio è Dio nel mistero e Lui sa tutto e conosce tutto. Romani 11, o profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. Quanto inscrutabili sono i Suoi giudizi e ininvestigabili le Sue vie. Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore, o chi è stato suo consigliere, o chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da riceverne il contraccambio. E adesso, cioè di fronte a questo mistero, cosa vediamo poi subito dopo? Perché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose, a lui sia la gloria in eterno, l'adorazione. La sua sapienza è infinita e c'è adorazione. Anche Giobbe, nella lunga sua storia, che lui di pruni ardenti che bruciavano davanti nella sua vita, ne ha avuti parecchi. Però alla fine, dopo tutti i ragionamenti che fa con i suoi amici, eccetera, eccetera, alla fine dice: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, io ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco, però sono degne di adorazione. L'adorazione è per un Dio che eccelle in sapienza, in conoscenza, in saggezza, in scienza, in grazia, in misericordia, in tutto. Un Dio che per salvare ognuno di noi ha deciso la cosa più misteriosa in assoluto, di mandare suo figlio per morire sulla croce. E chi altri potremmo adorare? E quindi, nel nostro incontrare il mistero nella nostra vita, ecco che scaturisce adorazione nella nostra vita. Anche perché vi faccio una domanda, ma che senso avrebbe adorare un Dio che si comprende totalmente? Un Dio fatto solo di definizioni chiare e certe, e cioè capite tutte, cioè un Dio che comprendiamo completamente. Che senso avrebbe adorarlo? Adoriamo invece un Dio che non si mostra tutto, che ha una componente di mistero, perché è lui che è onnipotente e onnisciente. Noi non siamo onnipotenti, non comprendiamo tutto. L'adorazione nasce anche da questo aspetto, dal fatto che noi non ci arriviamo a un certo punto. C'è un mistero e lì c'è l'adorazione. E quindi di fronte a questo mistero noi non facciamo altro che piegare le nostre ginocchia, togliamo i calzari, ci prostriamo. Abbandoniamo le nostre ricerche scientifiche, abbandoniamo le nostre domande a cui non sapremo rispondere e invece ci facciamo visitare dallo Spirito Santo che ci illumina e ci rivela, forse non tutte, ma qualcosa delle ricchezze del nostro Dio. Quando leggiamo in Primo Corinzi, perché ora vediamo come in uno specchio, in modo scuro, ci parla proprio di questo, del fatto che non riusciamo a comprendere tutto, vediamo velatamente. Ed è lo Spirito Santo che ci aiuta a capire qualcosina di più. E quindi c'è questo incontro tra adorazione, spirito, tra mistero e rivelazione, tra stupore e tremore. E in questo cosa succede? La nostra fede viene rafforzata. Nel nostro adorare di fronte anche al mistero, la nostra fede viene rafforzata. La nostra disperazione si dirada, come la nebbia al sole, perché Dio ci parla, si rivela in parte, non tutto. E quindi la nostra fede ci viene rafforzata e anche la nostra ragione, perché la nostra ragione, fortificata dalla fede, ci dice: guarda, non riesci a spiegarti queste cose, però in questo mistero c'è il Signore e Lui sa. E difatti, se leggiamo in Ebrei 11, al versetto 1, c'è cioè il versetto famoso che definisce la fede. La fede è, dice, certezza di cose che si sperano. Certezza di cose che si sperano. Sembra un mistero. Come si fa ad avere la certezza di cose che si sperano? E poi esagera ancora di più, dice, dimostrazione di realtà che non si vedono. Non di realtà che... di realtà, non di cose che potrebbero essere, ma di realtà che non si vedono. La speranza che diventa certezza e l'invisibile che diventa una realtà dimostrabile. Addirittura dimostrabile. Questo è un mistero, di nuovo. È una fede che si fortifica, che diventa certezza di cose che si sperano, non di cose che sono ma non vediamo, di cose che si sperano. E questo è come funziona il Signore nei nostri confronti, che ci accompagna nei misteri e ci spinge all'adorazione. Questa adorazione ci fortifica e fortifica la nostra fede. Se poi vogliamo aggiungere un'ultima cosa, senza allungarci troppo, se procediamo a leggere l'episodio di Mosè in Esodo, sappiamo tutti che dopo che il Signore ha iniziato a parlare nel pruno, gli ha detto di avvicinarsi, di togliersi i calzari, io sono il grande Dio di Abramo, il Signore parla a Mosè e gli dice: ho visto l'afflizione del popolo, ho visto che è schiavo, eccetera, 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 adesso ora vai, perché tu libererai il popolo di Israele dall'Egitto. Gli dà un mandato. La chiamata che Dio ha fatto a Mosè, la sua apparizione, il suo mostrarsi nel mistero, porta anche un messaggio. Il Signore quindi non solo ha chiamato Mosè, l'ha chiamato ad adorare, ma poi gli dà anche un ordine di andare. E quindi nel mistero noi riusciamo a incontrare il Signore. Nella giungla dei nostri perché, ecco che lo Spirito Santo ci illumina. Ci aiuta a vedere le cose del Signore e ci porta all'adorazione. Questo incontro e questa adorazione, che succedono prima della chiamata vera e propria, sono un'occasione che usa Dio anche per comunicarci il suo mandato per noi, perché noi possiamo fare qualcosa per il suo regno. Però notate bene che prima c'è l'adorazione, c'è stata l'adorazione. Quindi avviciniamoci al nostro Signore, al nostro Dio onnipotente, misterioso e misericordioso. Ci prostriamo per adorarlo. Chiediamo che venga il suo Spirito per illuminarci. E in questo incontro Dio si rivela e rafforza la nostra fede, la nostra fiducia e ci comunica anche i piani che Lui ha per la nostra vita. Quindi a questo punto direi che perché non proviamo subito a muoverci verso il pruno che brucia, ci togliamo i calzari, adoriamo e ascoltiamo il nostro Signore.
Alleluia, alleluia, lode, lode.